Modem.
Today Israel takes a big step towards peace.
I extend my hand to the Palestinian people, with whom we seek a just and lasting peace.
Un documento che ridisegna i confini dello Stato ebraico, aggiornandoli allo status quo, e solleva le ire dei palestinesi.
It's about annexation, it's about apartheid. This is not a plan of peace. This is the scandal.
Questo non è un piano statunitense, è un piano israeliano predisposto da Netanyahu.
You too have charted a brilliant future for Israelis, Palestinians and the region by presenting a realistic path to a durable peace.
In reality this is not a plan for peace.
In realtà non è un piano di pace, è un piano per uccidere le possibilità di pace basate sulla soluzione dei due stati.
Blacklist di 112 aziende che hanno rapporti con gli insediamenti ebraici in Cisgiordania.
Le colonie israeliane nei territori palestinesi sono illegali ed avere contatti con esse rappresenta una violazione del diritto internazionale.
Non c'è pace e non c'è distensione in Medio Oriente nei rapporti israelo-palestinesi. Nella copertina di Renato Minoli le voci, fra le altre, del presidente statunitense Trump, del primo ministro israeliano Netanyahu e della parte palestinese. Ben ritrovati da Nicola Lund. Di cose nella regione ne sono successe parecchie negli ultimi giorni, a partire dall'annuncio del piano di pace americano, accolto con riserva, a volte scetticismo, se non totale contrarietà dalla comunità internazionale, per giungere poi alle ultime ore con la pubblicazione di una lista nera delle società israeliane, ma anche estere, 112 in totale, coinvolte in affari con gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi occupati. Pubblicazione ad opera dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Saluto per cercare di crearci un contesto anche per una maggiore comprensione dell'attuale situazione. Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Michele Giorgio, beh, partiamo proprio dagli insediamenti ebraici in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Innanzitutto cerchiamo di capire che tipo di realtà sia, quanti sono e quante persone ci vivono. Questo ci può aiutare davvero a capire un po' il contesto.
Beh, siamo senz'altro nel centro di questo conflitto che si trascina da oltre 52 anni. E la questione dei coloni è centrale, lo è stata subito dopo la guerra del 1967, l'occupazione di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est da parte di Israele, e lo è ancora di più oggi. Quelli che erano poche migliaia di coloni solo 30 anni fa, oggi sono in Cisgiordania oltre 400.000, e dobbiamo anche considerare che ci sono altri oltre 200.000 israeliani che per la legge internazionale vivono a Gerusalemme e sono coloni come quelli che vivono in Cisgiordania. E naturalmente questo è un punto centrale, perché il conflitto che noi stiamo vedendo anche in questi giorni con la pubblicazione della lista nera, abbiamo visto anche il piano Trump, cosa prevede per la Cisgiordania, le colonie israeliane che dovrebbero essere annesse unilateralmente a Israele, e si basa su una divisione, una separazione, una differenza fondamentale. Per molti israeliani, compresi anche molti ministri e membri della Knesset, del Parlamento, in realtà non c'è un'occupazione militare della Cisgiordania, e molti credono che la Cisgiordania sia territorio di Israele. Tanti altri che fanno parte di partiti soprattutto nazionalisti e religiosi ritengono che sia la Bibbia il testo, l'unico testo, quindi un testo religioso che deve evidentemente determinare il futuro della Cisgiordania, e soprattutto quelle che dovranno essere eventuali spartizioni territoriali. Quindi proprio su questa differenza, mentre i palestinesi ovviamente si aggrappano al diritto internazionale e quindi applaudono a queste decisioni prese dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ma così come anche alla decisione di qualche anno fa dell'Unione Europea, che ha richiesto una etichettatura diversa per i prodotti delle colonie israeliane che vengono inviati, vengono mandati nei paesi dell'Unione.
Michele Giorgio, appunto, abbiamo messo già assieme così gli ultimi due avvenimenti di una certa importanza che hanno coinvolto la regione negli ultimissime settimane, quindi da una parte l'annuncio di Trump del piano di pace americano, poi si può discutere anche sul concetto di piano di pace, e dall'altra appunto questa pubblicazione di questa lista. Allora, c'è una relazione diretta, più o meno diretta, fra le due cose?
Ma potrebbe esserci, sicuramente non è passato inosservato il fatto che la pubblicazione di questa lista, che è rimasta congelata per quattro anni, perché Israele e paesi alleati hanno cercato di impedirne la diffusione per appunto quasi quattro anni, è stata invece diffusa dall'alto commissario Michelle Bachelet esattamente in questo periodo, cioè pochi giorni dopo l'ufficializzazione, la presentazione del piano di Trump, che evidentemente legalizza le colonie, che invece per le Nazioni Unite e per gran parte della comunità internazionale erano e restano illegali, perché costruiti all'interno di un territorio occupato militarmente.
Sappiamo appunto esistere delle precedenti risoluzioni ONU che appunto le definiscono illegali. Dunque, questo piano di pace, di nuovo, tra virgolette, ha suscitato subito molte, molte reazioni. A qualche giorno di distanza da questo annuncio, come si sta cercando di interpretare la volontà di Trump e di Netanyahu? Come dire, un piano davvero da mettere in pratica così come è stato presentato, oppure piuttosto come una nuova base, un nuovo punto di riferimento da cui partire per nuovi negoziati su cui costruire quella che potrebbe essere una soluzione?
Ovviamente la storia è molto complessa. È chiaro che da parte israeliana, soprattutto del primo ministro Netanyahu, il piano di Donald Trump è un piano che in qualche modo autorizza Israele a procedere all'estensione della sua giurisdizione anche sulle aree dove ci sono, della Cisgiordania, dove sono situate le colonie israeliane. In realtà poi l'amministrazione americana ha frenato e non poco, dicendo che per questo passo unilaterale bisognerà attendere almeno le elezioni israeliane, che si terranno tra qualche settimana, il 2 marzo, e probabilmente ancora qualche mese, quando sarà evidentemente messo nero su bianco una mappa più precisa e aggiornata di quella presentata dallo stesso piano Trump. Quindi Israele e il governo israeliano, questo esecutivo, vorrebbe procedere di corsa, ma le cose non stanno proprio così. I palestinesi invece rigettano completamente questo piano, come dicevo prima, si appellano al rispetto della legalità internazionale, del diritto internazionale, e si dicono disposti a negoziare sulla base di queste risoluzioni. Tant'è vero che il presidente palestinese Mahmoud Abbas, qualche giorno fa, quando appunto ha tenuto il suo discorso alle Nazioni Unite, ha poi incontrato un ex primo ministro israeliano, Ehud Olmert, dichiarandosi pronto a negoziare dal punto in cui vennero sospese le trattative con Olmert, appunto, ma stiamo parlando naturalmente di più di 10 anni fa, cioè prima dell'avvento di Netanyahu, e sicuramente però ha destato grandi proteste e polemiche in Israele questa uscita di Olmert, che si è presentato con Abbas, che però ha incrinato un po' questa posizione di Israele a sostegno del piano Trump. Noi non dobbiamo dimenticare, concludo, che anche il leader dell'opposizione israeliana, Benny Gantz, che è un centrista, si è detto pronto ad attuare il piano del presidente americano.
E certo, e questo è un dettaglio non di poco conto. Grazie Michele Giorgio per questa contestualizzazione. Buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Un contesto che presenta vari punti di instabilità. l'ha detto Giorgio, fra poco in Israele si voterà per la terza volta in un anno, e anche sul fronte palestinese l'autorità nazionale palestinese, diciamo, non vive momenti, beh, questo anche da più mesi o da più anni, momenti di particolare tranquillità interna proprio. A questo punto saluto due nuovi ospiti. Riccardo Bocco, ben arrivato.
Buongiorno.
Professore di sociologia politica all'Istituto di Alti Studi Internazionali dello Sviluppo di Ginevra, e do il benvenuto anche a Sergio Della Pergola, professore di demografia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a voi.
Professor Della Pergola, abbiamo sentito, c'è una relazione più o meno diretta fra negli ultimi accadimenti nella regione, quindi piano americano di pace da una parte e questa lista proveniente dall'ONU. Ecco, secondo lei possiamo considerarlo uno dei livelli più bassi che la storia dei rapporti fra israeliani e palestinesi abbia mai conosciuto? Eppure è un'esagerazione questa mia lettura?
No, mi sembra un'esagerazione, e credo anche che vadano fatte delle importanti distinzioni, nel senso che in Israele non c'è una posizione unica di fronte a questo piano di pace di Trump, ma ce ne sono almeno quattro. E innanzitutto quella di Netanyahu, il quale, non dimentichiamo, non ha la maggioranza in Parlamento e dirige un governo di ordinaria amministrazione, che quindi in teoria non potrebbe fare nessun trattato internazionale o prendere grandi decisioni finché vedremo i risultati delle elezioni del 2 marzo. Fra l'altro i sondaggi continuano a dare una situazione di stallo completo e si può perfino ipotizzare una quarta elezione, situazione senza precedenti. Dunque una grande debolezza del governo. Il governo stesso al suo interno viene attaccato da destra, nel senso che c'è chi ritiene che il piano Trump non dà abbastanza a Israele. E peraltro, come è stato rilevato, Gantz, che è il capo del partito centrista di opposizione, ha detto che sì, è a favore di questo piano, ma questo piano va concordato anche con l'altra parte, cosa che Netanyahu invece non pensa. E poi infine c'è chi si oppone dicendo che effettivamente è una cosa che non sta in piedi e che non dà nessun contributo a una seria trattativa di pace. Ora, quello che però è interessante è questo: effettivamente il piano Trump, secondo il parere di molti, è stata una grande operazione mediatica. Nei giorni in cui Trump era sotto impeachment, cioè era sotto processo al Senato americano, poi ha vinto agevolmente la sua causa e continua nel suo compito. E Netanyahu a sua volta si trova di fronte a un'elezione complessa, ma anche di fronte a un processo che dovrà iniziare dopo le elezioni, e quindi lo vede in una situazione di grande imbarazzo. Quindi un'operazione mediatica, pur sapendo che ha scarsissime probabilità di essere portata in porto. In realtà in una trattativa dovrebbero essere presenti le due parti, in questo caso era presente solo la parte israeliana, ma c'è un punto fondamentale: il piano Trump riconosce per la prima volta l'esistenza di uno Stato palestinese, ossia aderisce alla tesi di due Stati per due popoli. Allo stesso tempo riconosce l'annessione di tutti gli insediamenti che sono stati creati in territorio palestinese da parte israeliana, e quindi in realtà rende scontente entrambe le parti, mentre, se vogliamo leggerlo diversamente, dà un contentino a entrambe le parti. Questo è il dilemma. Sì. E questa è la situazione.
Riccardo Bocco, una prima sua reazione sul, come dire, il livello di gravità, diciamo, della situazione, guardando anche storicamente a quelli che sono i rapporti fra israeliani e palestinesi, e dall'altra un suo commento anche su quanto diceva Della Pergola, cioè il fatto che per la prima volta, con tutti, come dire, il peso che si porta presso questo piano di pace americano, per la prima volta c'è il riconoscimento di uno Stato palestinese.
Ma guardi, io non ho letto da nessuna parte che il piano Trump promette uno Stato palestinese, promette un'autonomia a una entità non meglio definita palestinese, con una capitale in un sobborgo di Gerusalemme Est, cioè Abu Dis. Ma cioè non c'è la questione del riconoscimento della volontà di creare di due stati, questa va indietro fino a Oslo ed è stata ribadita ugualmente da Bush figlio, ma il piano Trump non parla affatto di Stato, anzi parla, come dicevo, di un'entità non meglio definita né territorialmente né rispetto alle questioni di sovranità, perché giustamente con l'annessione della Valle del Giordano per il momento, si amputa una parte molto importante di un eventuale futuro Stato palestinese, perché la Valle del Giordano costituisce in realtà il granaio della Palestina. Questo detto, il punto del piano Trump per me suscita una serie di domande, cioè si può comprare la pace in Palestina, cioè si può vendere Gerusalemme? I 50 miliardi che vengono proposti in questo piano sono finalmente divisi in circa 27 miliardi per la Cisgiordania e Gaza e 23 miliardi per gli stati limitrofi, e essenzialmente hanno come obiettivo questi ultimi 23 miliardi di favorire il reinsediamento dei rifugiati palestinesi. Poi questi 50 miliardi che sono promessi comportano una parte di doni e una parte di prestiti, e questi soldi non sarebbero poi offerti dagli Stati Uniti, ma principalmente dagli stati del Golfo e dell'Arabia Saudita, che cercano in sostanza di, attraverso questa operazione, di rifarsi una certa legittimità rispetto alla Palestina, dopo le alleanze in modo particolare tra Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, e Netanyahu. Però voglio dire, fondamentalmente il piano Trump è uno schiaffo rispetto alla richiesta, alla domanda di giustizia dei palestinesi.
Adesso, prima di sentire anche la replica del professor Della Pergola, vi propongo di ascoltare chi è proprio e sposa in pieno l'opinione del governo israeliano e che dunque approva il piano di pace statunitense. Lui è David Cassuto, ex sindaco di Gerusalemme. Franco Cristini lo ha sentito ieri sera e gli ha chiesto per quali motivi questo piano è un buon piano, secondo lui. Sentiamolo.
Per la semplice ragione che è l'unica maniera di arrivare a dialogare con l'altra parte. Tutti gli altri sistemi che abbiamo provato sono andati in buca. L'unica maniera è di far capire alla parte palestinese che se non vengano a parlare, perdono tutto.
Quindi lei mi sta dicendo non tanto che il piano contiene degli elementi, diciamo, positivi dai quali partire, ma che va inteso come una sorta di ricatto ai palestinesi: attenti, se non venite a discutere, poi quello che otterrete è questo. È così che dobbiamo leggere quel piano?
Ma io direi senz'altro sì. La parola ricatto è sbagliata. Loro devono capire che l'unica maniera per arrivare a un accordo è di mettersi insieme al tavolino. Finora loro non l'hanno fatto. Anche quando il primo ministro Barak gli aveva un proposto veramente con grande generosità, perfino Gerusalemme, loro non hanno accettato perché non comprendeva il ritorno dei profughi. Una cosa veramente che noi non possiamo accettare in nessuna maniera. Il più largo dei primi ministri non poteva accettare che loro potevano ritornare nei loro paesi.
Quindi se noi mettiamo per esempio sul tavolo la questione degli insediamenti, quella della sovranità nella Valle del Giordano, quella di Gerusalemme, capitale di uno o due stati, e la questione del ritorno dei profughi palestinesi, lei mi sta dicendo che è quest'ultimo punto quello sul quale non si può transigere? Sì.
Non possiamo discutere sul ritorno dei profughi. Impossibile. Questo vorrebbe dire la fine dello Stato ebraico. Noi non possiamo permettere questo. Io dico, su tutto quello che lei ha menzionato, Valle del Giordano, insediamenti, Gerusalemme, su tutto si può arrivare a degli accordi. Dobbiamo arrivare a degli accordi. Noi non possiamo far diventare profughi 500.000 israeliani che vivono nei territori, però possiamo arrivare a un compromesso.
Era l'opinione di David Cassuto, ex sindaco di Gerusalemme. Torniamo dunque in diretta, professor Della Pergola. Beh, cosa ne pensa della teoria di Cassuto che un piano così, che per certi versi può essere letto come a senso unico, quello americano dunque, sia l'unica maniera per riportare al tavolo delle trattative i palestinesi?
Ma un paio di precisazioni. Sarebbe forse effettivamente una piattaforma per iniziare una trattativa, se le due parti fossero disponibili e non ci fosse, diciamo, una reazione di tipo pavloviano, per cui c'è chi immediatamente adotta e chi immediatamente respinge. Questo è il problema, il concetto di trattativa. Ci sono anche delle precisazioni da fare. Il piano prevede effettivamente uno Stato palestinese, però demilitarizzato, e prevede anche uno scambio di territori, ossia in cambio dell'annessione della Valle del Giordano, che in questo momento è abitata sparsamente da diversi insediamenti israeliani e di altre dei territori di ciascuno degli insediamenti, il piano prevede che Israele conceda ai palestinesi una proporzione di territorio israeliano soprattutto nella zona di Gaza, vicino al confine egiziano, e anche in altre zone a sud della Cisgiordania. Dunque esistono anche dei compensi. Quanto poi al fatto della capitale, è un po' un sofisma dire che non è Gerusalemme. Per chi conosce un po' il Ticino, insomma, dire che l'Orselina non è Locarno e che Tesserete non è Lugano è tecnicamente esatto, ma in realtà si tratta di piccolezze. Il fatto di riconoscere una capitale che in realtà si trova a Gerusalemme è anche questo un fatto che a molti israeliani dispiace. Il punto è questo: molti israeliani hanno rifiutato proprio su questo terreno il piano. Il problema rimane quello della disponibilità a una trattativa dalle due parti. Fra l'altro il conflitto non dura 52 anni dalla guerra dei sei giorni, bensì oltre 70 dal 1948, sia il piano che prevedeva la creazione di uno Stato arabo e di uno Stato ebraico in Palestina. E se questo non cambia, rimaniamo in una situazione di stallo e in definitiva nulla cambierà. Perché, come abbiamo già rilevato, lo stesso governo Trump ha detto a Israele: non fate nulla, aspettate le elezioni e poi ne parleremo. Cioè, c'è stata una brusca frenata e anche una retromarcia dopo quella pomposa cerimonia alla Casa Bianca.
Quindi diciamo che rientra un po' nella strategia tipicamente trumpiana di buttar fuori le cose anche in maniera piuttosto come dire spettacolare, per poi dopo comunque rivedere le cose e frenare un attimo e non necessariamente andare diretti. Volevo sentire una reazione del professor Bocco sul fatto che questo piano possa comunque essere una base, una piattaforma da cui fondamentalmente ripartire per dei colloqui. Era questo anche l'obiettivo all'origine?
Ma io non penso che, cioè innanzitutto qual è la legittimità di Trump e del governo israeliano di dettare un piano di pace unilaterale? È l'hold up del secolo questo, no? E va talmente lontano nelle sue conseguenze. Però la questione...
Però professore, c'è da chiedersi per quanto sta dicendo proprio adesso, allora chi altri diciamo può interferire, ma anche aggrappandosi a delle leggi? Adesso si pensa magari all'ONU, però sappiamo che l'ONU ha varie debolezze proprio in termini d'azione. Possiamo pensare magari all'Europa, ma sappiamo che l'Europa anche nella sua politica estera è piuttosto azzoppata.
Piuttosto pusillanime la posizione degli stati europei rispetto al conflitto israelo-palestinese, come al solito. Però no, il punto importante da sottolineare mi sembra il fatto che innanzitutto c'è stata una strategia di Trump, perché quando il professor Della Pergola dice che o altri nelle interviste dicono che è un'occasione per mettere alla stessa tavola israeliani e palestinesi, ma per anni il primo ministro Netanyahu ha detto che non c'erano interlocutori palestinesi, era lui che non voleva, che non riconosceva degli interlocutori. Chiaro, c'è questo grosso problema del conflitto tra Hamas e Fatah, e questo piano Trump contribuisce in sostanza a come dire, rimettere insieme questa unità nazionale fratturata dal 2006. Ma il problema è anche che Il signor Trump ha fondamentalmente avuto una strategia dal 2018, di tagliare i fondi sia di USAID, cioè della cooperazione americana in Cisgiordania, di togliere i fondi americani all'UNRWA, dunque l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di 5.600.000 rifugiati in Cisgiordania, Gaza, Libano, Siria e Giordania, ha praticamente sbattuto fuori i palestinesi la rappresentazione dell'OLP a Washington, in seguito ha fatto una serie di azioni che non conducono i palestinesi a potersi siedere ad un tavolo dei negoziati. Cioè, da un punto di vista, io parlo in quanto europeo perché non sono né israeliano né palestinese, però in quanto europeo difendo il diritto internazionale, e fino a quando gli israeliani si considereranno al di sopra del diritto internazionale non vedo come in quanto europei si possa appoggiare un tale piano. Cioè, poi anche, come dire, questa storia della sovranità sulla Valle del Giordano da parte di Israele è un po' come se noi dicessimo che ma va benissimo, la Russia ha preso la Crimea e quindi chiudiamo gli occhi e non diciamo niente. Cioè, nel diritto internazionale l'annessione attraverso la forza militare di un territorio è illegale, non solo illegittima ma illegale. Quindi di cosa stiamo parlando?
Sentiamo la reazione di Sergio Della Pergola. Allora, sulla legittimità e sul diritto internazionale, esistono varie risoluzioni ONU che vanno in una certa direzione.
Sì, molto unilaterali, perché è interessante quello che il professore dice sulla Crimea, che io condivido pienamente. Non ha portato però alla creazione di liste nere o di risoluzioni dell'ONU contro la Repubblica russa. Direi che ci sono chiaramente due pesi e due misure. Ma detto questo, credo che c'è un pieno consenso sul fatto che l'operazione Trump era soprattutto un'operazione mediatica in una funzione elettorale in vista delle prossime presidenziali negli Stati Uniti e delle molto combattute e incerte elezioni in Israele. Fra l'altro, Trump intendeva fare un grosso piacere a Netanyahu, il quale era felice di averlo avuto, ma ora abbiamo dei sondaggi preelettorali di questi giorni, dimostrano che tutta questa grande operazione in realtà ha spostato solamente un seggio a favore di Netanyahu e quindi non ha avuto nell'opinione pubblica israeliana nessun impatto, e questo è molto interessante. Gli israeliani sono molto freddi, molto scettici e molto razionali di fronte a queste manifestazioni. Infine vorrei dire che purtroppo se il governo Netanyahu è un governo di transizione, quindi in realtà impotente a prendere decisioni, sarebbe da vedere anche la posizione di Abu Mazen, il cui mandato è scaduto nel 2010 e che quindi anche lui si muove in una situazione di grande incertezza. E queste sono delle variabili di cui in Occidente forse non si tiene abbastanza conto, abituati a ben altro tipo di ordine costituzionale, ma che portano alla conclusione che queste operazioni vanno condotte con grande maestria politica e grande finezza, grande pazienza e grande tolleranza, cosa che certamente il presidente americano non possiede.
Lei ha parlato di Abu Mazen, di Mahmoud Abbas, dunque sentiamoli proprio anche i palestinesi. Prima appunto abbiamo sentito David Cassuto, ex sindaco di Gerusalemme. Ieri sera abbiamo avvicinato telefonicamente Ani Gaber, rappresentante Nord Italia della missione diplomatica della Palestina. E con lui siamo partiti da una sua reazione alla pubblicazione appunto di questa lista del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU.
Certo che noi abbiamo accolto con soddisfazione, perché non fa altro che ribadire la risoluzione del Consiglio di sicurezza numero 2334 del 23 dicembre 2016, che condanna le colonie israeliane nel territorio palestinese occupato, che sono illegali.
Non trova che cada comunque in un momento un po' particolare, forse non del tutto casuale nemmeno, perché insomma risale a pochi giorni fa l'annuncio del piano di pace proposto dal presidente americano Trump?
Assolutamente no, perché a dire la verità io non lo chiamerei piano di pace, chiamerei che è un furto del secolo. E questo piano è stato fatto escludendo completamente i palestinesi da qualsiasi trattative, non fa altro che liquidare definitivamente la causa nazionale del nostro popolo. Cosa vuol dire il piano di Trump? Vuol dire che annettere la Valle del Giordano, annettere le colonie israeliane, i coloni sotto il dominio israeliano e nel territorio palestinese occupato in Cisgiordania, annettere definitivamente Gerusalemme, non se ne parla nemmeno del diritto di ritorno dei profughi palestinesi del 48 che sono quasi 7 milioni, riconoscere l'ebraicità dello Stato di Israele, che vuol dire mettere fine definitivamente al diritto al ritorno garantito dall'ONU con la risoluzione 194, in più permettere ad Israele di trasferire i palestinesi che vivono in Israele dal 48, che sono quasi 2 milioni di palestinesi. Come si fa?
Hani Gaber, appunto, la posizione palestinese è stata subito di rifiuto e si ha comunque la netta impressione che ci sia chiusura totale a questo punto da ambo le parti nell'ottica di una ricerca di una soluzione del nodo palestinese.
Direi di no, perché guardi che noi, tramite il presidente palestinese Abu Mazen, abbiamo ribadito la nostra volontà e disponibilità ancora di lavorare per i due stati, garantito dal quartetto, dall'ONU, della comunità internazionale, basandoci sul diritto e legalità alle risoluzioni dell'ONU. Questa nostra posizione è stata ribadita e poi accettata a unanimità nel Consiglio della Lega Araba al Cairo una settimana fa, dai paesi africani, dai paesi islamici, e la stessa posizione è stata ribadita dal Presidente ieri o l'altro ieri al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Oggi chiediamo noi una conferenza internazionale di pace sotto l'egida dell'ONU, perché purtroppo gli americani hanno perso la loro credibilità.
Le chiedo se c'è compattezza e unione di intenti a livello del fronte palestinese. Sappiamo che comunque al suo interno esistono anche delle spaccature, delle divisioni interne.
Assolutamente sì, c'è la posizione unitaria da quando è stato proclamato il piano di Trump. Tutte le organizzazioni palestinesi, quelle che fanno parte dell'OLP, al di fuori di essa, compreso Hamas e Jihad Islamico, hanno applaudito la posizione del presidente Abu Mazen e la posizione unitaria del popolo palestinese, rifiutando totalmente questo piano. Questo ha rafforzato l'unità nazionale del popolo palestinese. Adesso, tra pochi giorni, ci sarà un incontro a Gaza, che probabilmente andrà anche lo stesso Abu Mazen per incontrare sia Hamas che il Jihad Islamico, invitandoli a entrare a far parte dell'OLP, a ricucire lo strappo e a rafforzare ulteriormente l'unità nazionale del nostro popolo. Siamo bene o male nella stessa barca, se affonda ci affondiamo tutti.
Torniamo in diretta, erano le considerazioni di Hani Gaber, rappresentante Nord Italia della missione diplomatica della Palestina. Abbiamo ancora a disposizione una manciata di minuti. Professor Bocco, sul ruolo proprio dell'autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas o Abu Mazen, che dir si voglia, c'è da chiedersi effettivamente se da questa posizione di isolamento in cui è stata costretta, quale sia il suo ruolo a questo punto, se sia ancora, come dire, il punto di riferimento per delle trattative.
Beh, diciamo chiaramente che l'autorità palestinese ha un deficit di legittimità, perché sia da un punto di vista delle elezioni presidenziali che legislative, qui non c'è più una legittimità, come dire, delle urne che giustificherebbe la posizione di Abu Mazen, meno che di Hamas, eccetera. E una parte importante, e questo viene fuori da tutta una serie di sondaggi di istituti di ricerca palestinesi, la legittimità delle autorità, sia quella dell'autorità palestinese, sta diventando molto debole, se non per dire che chi vuole ancora Abu Mazen e la clicca che sta al potere all'autorità palestinese da un lato, e d'altro lato Hamas sta pure perdendo da un punto di vista della sua legittimità, anche se nella situazione di Gaza insomma non ci sono 38 alternative.
Mi può rispondere rapidamente a questa domanda, perché poi volevo sentire anche della Pergola. Sì. Secondo lei l'ANP rischia di saltare, insomma?
Diciamo che non rischia di saltare da un lato, e d'altro lato non è che ci siano grosse alternative, perché il piano di pace di Trump è in sostanza un piano che ha come obiettivo di legalizzare l'apartheid, che è un crimine contro l'umanità. E non bisogna più avere paura di parlare di apartheid, purtroppo, perché questo è una cosa gravissima che sta succedendo, con il compiacimento non solo dei governi israeliani, ma ugualmente di più il silenzio di una parte della comunità internazionale, per cui l'autorità palestinese paradossalmente si rafforza rispetto a questa situazione, ma la situazione è gravissima.
Sergio Della Pergola, il fatto appunto che ci sia un piano americano di questo genere con il governo israeliano che lo appoggia apertamente, anche l'opposizione, potrebbe ricompattare, come abbiamo sentito da Annie Gaber, proprio il fronte palestinese. Cosa ne pensa? Come reagisce alle parole di Bocco?
Non vedo ancora Abu Mazen fare un giro elettorale a Gaza e Mohamed Sanwar arrivare in auto scortata a Ramallah, non lo vedo proprio. Vorrei però levare dall'ordine del giorno la parola apartheid. Non ha senso, perché l'apartheid è nel caso in cui Israele annettesse tutti i territori e tutta la popolazione palestinese senza dare loro il diritto di voto. Il piano Trump questo non lo dice, prevede la separazione fra due autorità e quindi la minoranza araba in Israele vota a molti seggi molto importanti in Parlamento e quindi certamente non si tratta di apartheid. Ma vorrei concludere pensando al punto di vista israeliano. L'interesse di Israele, del resto affermato all'ONU nel 1947, è quello di avere uno Stato ebraico e democratico. E quindi non può avere al suo interno una popolazione non ebraica che non sia democratica, e quindi il concetto della divisione è intrinseco allo stesso concetto dell'esistenza di Israele. Se questo o quel governo israeliano, per motivi di populismo elettorale, dice un'altra cosa, ciò non toglie che l'interesse vero sia questo. E quindi è un interesse chiaro quello della spartizione fra due entità politiche che si riconoscano vicendevolmente. Se il piano Trump sia un primo passo per arrivare in questa direzione, io onestamente sono fra gli scettici e non lo credo. Però l'idea stessa che si debba arrivare a delle concessioni reciproche e quindi ammettere che non si può avere il tutto, ammettere la personalità dell'altro, l'altro come stato arabo-palestinese e questo come stato ebraico e democratico, e questo è l'obiettivo. Siamo ancora molto lontani, dovremo ancora, temo, aspettare molti anni prima che si possa giungere a questo tipo di arrangiamento politico, che sarebbe ovviamente certo a beneficio di tutti.
Aspettare ancora molti anni, e come lei diceva già prima, veniamo già da 70 anni di nodi tuttora appunto irrisolti, che ci trascineremo anche in futuro. Io ringrazio Riccardo Bocco, ringrazio Sergio Della Pergola. Noi torniamo lunedì 8:20 su Rete 1, e vi ricordo che siamo in replica su Rete 2 alle 19:25, e che potete trovarci anche sul podcast e sulle nostre app RSI News e Play RSI. A tutti l'augurio di una splendida giornata.